Quarta puntata, oggi parleremo di sblocca il tuo potere. Mamma mia, guarda, tutti hanno voglia di potere. Mamma mia, che generazione assetata di potere. Parliamo di potere, ok? Parliamo di quel potere di cui abbiamo bisogno per vivere e combattere e vincere la nostra battaglia. Vi ricordate che noi non combattiamo per la vittoria, ma combattiamo dalla vittoria. Noi abbiamo già vinto perché la fede ha già vinto, è la nostra vittoria. La vittoria che ha vinto il mondo è la nostra fede, dice Giovanni. Quindi è importante tenere a mente questi concetti. Avete mai detto, oh, c'è quella persona che veramente unta, c'è quel predicatore, mamma mia che unzione, che predica, quando ascolto questa canzone, un'unzione, chi ha mai detto una frase o pensato una roba del genere, no? Oh, quella roba lì, mamma mia che unzione, che predica unta, cosa significa questa roba qua? È qualcosa che ha a che fare con un'emozione? Cos'è l'unzione? Oggi voglio parlarvi di questo potere. Oggi voglio parlarvi di cosa significa unzione e di come Dio vuole ungere la nostra vita. E alla fine della serata tutti quelli che vorranno saranno unti da noi, nel vero senso della parola, con l'olio. Perché io credo che questa sera sarà una serata proprio di spartiacque, dove molti di voi sceglieranno e dove l'olio dell'unzione separerà ciò che non va bene da ciò che va bene, ciò che è sporco da ciò che è puro. Sì? Vi piace? Siete d'accordo? Guardate cos'è l'unzione, questa è la mia definizione di unzione, va bene, che ho costruito. L'unzione è quel potere che viene dal cielo, prodotto dallo Spirito Santo, che ti rende capace di realizzare una missione speciale sulla terra. Questa è l'unzione. Easy, semplice, va bene? L'unzione è quel potere che viene dal cielo. L'olio dell'unzione è prodotto dallo Spirito Santo, che ti rende capace di realizzare una missione speciale. Dove? Qui sulla terra. Vi ricordate l'unzione per chi veniva fatta nell'Antico Testamento? Chi è che veniva unto? Re? Sì, anche i malati, dopo i malati nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento re, sacerdoti e re. Abbiamo un'immagine, anche un verso in Primo Samuele. Guardate, questo è Davide. Vi ricordate Davide quando è stato unto dal profeta Samuele? Il profeta aveva un corno, ok? Non le corna, un corno, bene, con dentro l'olio, andava dal profeta e lo versava sulla testa del profeta. Primo Samuele 16:13. Dice così: allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Lo Spirito Santo nell'Antico Testamento investiva, ok? Prendeva possesso, prendeva controllo per una missione speciale. Poi vi dico cos'è cambiato nel Nuovo Testamento. Chi sta leggendo il piano di lettura su YouVersion? Ora inizia la parte meno... Ora entriamo nel Levitico. Dove iniziamo a perdere un po' di pezzi. Già meno persone iniziano a commentare. Prima allegria, ho avuto rivelazioni appalate, da quando ci sono gli olocausti. È vero Berto è una che commenta sempre. Abbiamo parlato del tabernacolo, vi ricordate che per chi è arrivato fino a questo punto, Levitico 8, 10, guardate cosa c'è scritto: poi Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che si trovavano e le consacrò. Fece 7 aspersioni sull'altare, lo unse con tutti i suoi utensili, unse tutto, ha preso l'olio e ha unto tutto quanto, qualsiasi cosa. E poi i sacerdoti. Ragazzi, io vi dico una cosa, nel Salmo 133 c'è un collegamento a questo olio dell'unzione che dice: Guardate quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. È come l'olio profumato che scende dalla barba di Aronne e arriva fino alla fine del vestito, perché nell'antichità avevano delle vesti lunghe, per bagnare tutto quello che c'era sotto. Non era solo su Aronne. Ho compreso una cosa, che la Chiesa dovrebbe essere il posto più oleoso della terra e i cristiani le persone più oleose del pianeta. Ok? Se c'è una cosa che io odio, oltre le formiche e qualcos'altra, un'altra cosa che non posso dirvi, io odio le creme. Quelle creme, lo so, le ragazze che stanno facendo sì, perché io odio essere oleoso. Rimani, no, ma fa bene, non mi interessa che fa bene, c'hai la pelle morbida, non mi interessa che c'ho la pelle morbida, quella sensazione oleosa, quella roba lì, a quanti non amano essere oleosi? Stasera dobbiamo cambiare, ok? Stasera si cambia, va bene, alla fine tutti quelli che verranno unti gli regaleremo una crema corpo, no scherzo. Così vi eserciterete durante la settimana e proverete la vostra resistenza all'unzione. Giammai, non lo farò mai, dice un'altra parte di me. Guardate, Gesù, abbiamo parlato dell'Antico Testamento, parliamo del Nuovo Testamento, venivano unti i malati. In Atti 10 c'è un verso molto bello che dice: voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e dopo è andato in giro a fare tutto il bene che voi avete visto, che voi avete letto. E io mi sono detto questo: se Gesù, per fare tutto quello che ha fatto, ha avuto bisogno dell'unzione di Dio, come possiamo pensare noi di non aver bisogno dell'unzione di Dio per fare quello che stiamo facendo? Qualsiasi cosa, che tu sia uno studente, che tu sia un lavoratore, un imprenditore, qualsiasi cosa tu stai facendo in questo momento, hai bisogno dell'unzione di Dio. E nell'Antico Testamento Dio investiva con lo Spirito Santo, nel Nuovo Testamento Gesù ha sparso lo Spirito su tutti noi. E in 1 Giovanni 2:20 c'è scritto: voi avete ricevuto l'unzione del Santo, e c'è l'unzione di Gesù nella nostra vita. Quindi, qual è il punto? Noi dobbiamo attivarla, conservarla e alimentarla, questa unzione. Molti non credono di essere unti. Tu lo sei, ma se non lo credi, non agisci secondo la tua fede. Voglio leggere una storia con voi. Questa era una piccola introduzione per capire cos'era l'unzione. Quindi, cos'è l'unzione? Avete già imparato a memoria. È quel potere che viene dal cielo, prodotto dallo Spirito Santo, che ci capacita per realizzare una missione speciale dove? Sulla terra, nella tua scuola, nella tua azienda, col tuo computer, con qualsiasi cosa tu faccia. Ma leggiamo insieme un brano, un testo che ci accompagnerà per questa sera. 18:50, ci siamo. Quanto tempo mi date? Scherzavo, figurati. Allora, vai. Leggiamo insieme. Marta, qualcuno stava rispondendo. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo. Chi conosce questa storia? La leggeremo. Mio marito, tuo servo, è morto e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi. Osservate, ok? Ed Eliseo le disse: che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? E la donna rispose: ma la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. È come quando vengono i tuoi amici a casa. No, non c'ho niente da mangiare. Ah! Siamo 12, ho una scatoletta di tonno, basterà? Chi non ha mai cucinato? Allora gli disse: va fuori, prendi in prestito tutto a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non te ne chiedere pochi. Immagina a Milano, nel tuo condominio, bussare a tutti quanti. Cioè, già quello, tu puoi morire e nessuno ti salva. Figurati se ti danno qualcosa per cucinare. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi. E mano a mano che saranno pieni, falli mettere da parte. La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. E questi le portavano i vasi e lei vi versava l'olio. Quasi i vasi, quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio, portami ancora un vaso. Ed egli rispose, non ci sono più vasi. L'olio si fermò. Allora lei andò a riferire tutto all'uomo di Dio, che le disse, va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Mettimi i primi versi, per favore, Isa. Guardate cosa dice. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi. Questa donna aveva un debito ed erano arrivati i creditori del marito per prendersi i figli come schiavi. Voglio dirti una cosa, è il perché noi stiamo facendo questa serie. Lo spirito di questo mondo sta bussando alla porta della Chiesa per rendere schiava la prossima generazione attraverso dipendenze, depressione, morte, ansia e tantissime altre cose che voi conoscete. Autolesionismo, suicidio. Ho saputo che l'anno scorso è aumentato del 3% il tasso di suicidio all'interno delle chiese. All'interno delle chiese. E lo spirito di questo mondo sta bussando e sta cercando di prendere i nostri ragazzi, sta cercando di prendere quei soldati che dovrebbero combattere e vincere questo tipo di spirito. Noi siamo qua, se sei qui per la prima volta, noi insegniamo a tutti questi ragazzi a fare la differenza ovunque loro sono. Noi non siamo qui che stiamo raccontando la favoletta, ok? Noi siamo qui perché vogliamo fare la differenza nel mondo e perché crediamo che Dio ha unto e scelto ognuno di noi. E sapete, in questa storia la sola cosa che ha salvato la prossima generazione, che ha salvato i figli dalla schiavitù, che cosa è stata? L'olio. L'unica cosa che ha salvato i figli di questa donna è stato l'olio, nessun'altra cosa. L'unica cosa che salverà la prossima generazione dalla schiavitù della performance, dei programmi, degli eventi o di qualsiasi altra cosa sarà l'unzione. Non l'eccellenza, non l'organizzazione, non la disciplina. E voi sapete che io non sono un fan, io sono un formatore e insegno queste cose. Ma quello che cambierà il mondo sarà l'unzione di Dio nella nostra vita. Quell'unzione che scende su di te e ti rende capace di realizzare quella missione che Dio ti ha affidato qui sulla terra. Siete d'accordo con me? Allora, tuffiamoci in questa storia e vediamo alcune cose che io ho notato qua, nella storia tra la vedova e il profeta. Prima cosa, ok? La prima cosa che Dio farà è farti cambiare il punto di vista. La prima cosa. Guardate cosa dice nel verso 2. Eliseo le disse, dimmi che cos'hai in casa. Eliseo non gli dice cosa non hai. Eliseo le chiede che cos'hai. Eliseo non le dice quanto devi pagare di debito. Eliseo non le chiede quanti soldi ti mancano. Eliseo non le chiede tutte queste cose, ok? Eliseo gli dice che cos'hai, non che cosa ti manca. Perché il modo in cui Dio vede i nostri problemi è totalmente diverso dal modo in cui noi li vediamo. Il modo in cui Dio osserva la nostra realtà è totalmente diverso dal modo in cui noi li vediamo. Noi li guardiamo dal basso verso l'alto. Dio invece guarda tutto quanto dall'alto verso il basso. E noi dobbiamo avere questo modo, questa prospettiva. Vi ricordate quando... Avete mai visto il film I Dieci Comandamenti? Ok? Hanno copiato dalla Bibbia. Vi ricordate quando Dio ha chiesto a Mosè che cos'ha in mano quando era nel pruno ardente, nel cespuglio che bruciava? Gli ha detto, che cos'hai in mano? Non gli ha detto, che cosa vorresti avere in mano? Come ti piacerebbe servirmi? Che tipo di strumento vorresti utilizzare? No, 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 e gli ha detto, che cosa hai in mano? E Dio si è usato di Mosè con un bastone nel deserto. Io al posto di Mosè mi sarei messo a ridere. Mosè, tu andrai con questo bastone dal faraone e farai i miei miracoli. Ma Dio, ma che cosa vuoi che faccia con questo bastone? Ok, salacadula, megicabula, bidibibodibibu, tram, piaga d'Egitto. Cioè, io mi sarei vergognato. Ci sono delle cose, io non potrei mai usare queste cose qua. Eppure Dio usa un bastone, ha usato un chiodo, ha usato un'ombra, ha usato un asino, ha usato anche te. Scusami se ti ho messo dopo l'asino, non è stata voluta, ok? Ciò che hai è tutto ciò di cui Dio ha bisogno. Noi viviamo una continua ansia da prestazione. Bene, questo lo so che incolpiamo sempre i social, ok? Perché siamo lì che vediamo i momenti stellari di tutti quanti. Però è vero! Ogni volta che vedo la vita degli altri, dico, questo mi manca. Come prima giocavamo a figurine, ok? Una vecchia generazione. Questa ce l'ho, questa non ce l'ho. Ci si scambiava delle figurine. Oggi nei social, però nei social è non ce l'ho. E praticamente poi inizia la depressione. Seconda cosa. Allora, prima cosa, abbiamo detto qual è? Cambia. La prima cosa è che Dio ti farà cambiare prospettiva. La seconda cosa che Dio farà è farti apprezzare quello che hai in casa e riconoscere quello che è dentro di te. Guarda cosa Eliseo gli ha detto alla vedova. Che cos'hai dove? In casa. Che cos'hai in casa? Non che cosa ha il tuo pastore. Non che cosa ha quella persona. Non che cosa hanno i tuoi amici. Che cos'hai tu in casa? In casa! Solo che noi guardiamo sempre l'erba del vicino, ok? E voglio dirti una cosa, se l'erba del vicino è sempre più verde, probabilmente dovresti iniziare ad annaffiare il tuo prato, perché sei troppo impegnato a guardare l'erba del vicino mentre il tuo giardino si sta seccando. Oppure se l'erba del vicino è sempre più verde, probabilmente è fake, insomma, cioè questa è un'altra opzione, assolutamente. Io per esempio ho l'erba finta nel giardino, quindi per questo mi è venuta. E la mia è sempre verde, sempre. Infatti quando entrano degli amici, ma come fa ad essere così verde? Cioè guarda, non sai. Il diavolo non ci combatte per quello che è attorno a noi, ragazzi. Il diavolo ci combatte per quello che Dio ha messo in noi. Il diavolo cercherà sempre di attaccare quello che Dio ha messo in voi. Il diavolo cercherà di attaccare il seme. Al diavolo non gli importa quello che avviene attorno a noi. Il diavolo dice questo: io voglio soffocare quello che c'è dentro di te. Io voglio soffocare questo, perché in questo modo l'unzione non potrà avere spazio. C'è qualcosa in te per la quale il nemico ti odia. Ti odia. Ti guarda e dice, tu hai qualcosa, io la voglio. Ed è l'unzione del Santo. È l'unzione che Gesù ha messo dentro di te. Sei d'accordo con me? Non cercare neanche negli altri quello che Dio invece ha depositato in te. Qual è la mia chiamata? Qual è la mia chiamata? Andiamo a osservare le chiamate degli altri. Sì, questa mi piace, questa no, è troppo impegnativa, questa potrebbe andare bene. E andiamo a cercare negli altri quello che Dio ha messo dentro di noi. Ragazzi, noi abbiamo bisogno di una generazione innovativa. Noi non abbiamo bisogno di una generazione copiona. Tu non devi copiare nessuno. Tu devi essere originale, perché Dio fa solo cose originali. Dio, ah, mi piacerebbe essere... Quando dicono il secondo Rainer Bonke, il secondo... Io non sono la seconda mano di nessuno, ok? Di nessun riformatore. Io sono io con la mia chiamata. Tu non sei la seconda mano di nessuno. Dio ha la tua chiamata per te e non deve dipendere da nessun altro. Dio ti ha unto per essere te stesso. Bello. Dio ti ha unto per essere te stesso e non qualcun altro. Spesso imitiamo i nostri eroi, va bene? Ognuno di noi ha degli eroi. Per carità, ci sta, ok? Però imitiamo i nostri eroi perché pensiamo che l'unico modo per vivere l'intimità sia l'imitazione. E cadiamo nella trappola dell'imitazione. Perché l'unico modo per entrare nell'intimità che quelle persone hanno con Dio sia imitarle. Attenzione. Sicuramente ci sono delle abitudini, delle cose che gli altri fanno e io posso anche farlo perché io faccio delle cose come il mio pastore mi ha insegnato, va bene? Ma io non sono il mio pastore, io non ho l'unzione del mio pastore, lei ha una missione, noi siamo sotto la sua missione e Dio ha messo attorno a lei delle persone unte per aiutarci e capacitarci a realizzare quella grande missione che lei ha. Ok, ma ognuno con una missione diversa. È molto importante. Guardate in Geremia 1:5. Questo è il quanti hanno imparato il verso a memoria? Stiamo iniziando, ok? Qualcuno ha alzato la mano. Ok, stiamo iniziando. Questo è il verso che impareremo a memoria. Quanti l'hanno messo nel cellulare? Io l'ho messo. Provate a metterlo. Va bene? Togliete quella foto che ci avete. Cioè, non siete manco fidanzati, cioè toglietela, ok? E anche se siete fidanzati, sposati, fa niente, toglietela. Non è che se non la vedete ogni tanto succede niente, non lo vedete. Mettete il verso, va bene? Potete scaricarlo e metterlo subito. E ogni volta io ho il verso, ho la parola davanti ai miei occhi. Guardate cosa dice. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, io ti ho unto. Non importa a chi ti paragoni. Le persone a cui tu ti stai paragonando, quando io ti ho pensato, neanche esistevano. Neanche esistevano. E tu ti stai sforzando di fare questa roba qua. È per questo che dobbiamo essere consapevoli della nostra identità in Gesù. Quindi, terza cosa che Dio ti dirà da questa storia. Quello che Dio farà è mostrarti come il tuo poco nelle sue mani diventerà molto. Cos'è che gli ha detto la serva? La tua serva non ha nulla, il verso 4 forse, la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Che buffo. La maggior parte delle volte Dio userà sempre quello che noi escludiamo dalla nostra vita. Sempre. Perché noi cerchiamo di usare, noi facciamo così, no, non ho nessun dono, oh no, non ho nessun talento. Oh no, no, no. Tante volte questa roba è solo una scusa per non fare niente. Oh scusa, ho ferito la tua autostima. Mi dispiace. Tranquillo, con l'unzione passa tutto. Non importa. Ragazzi, abbiamo bisogno di essere una generazione di carattere. Dio è lì che dice non preoccuparti di quello che non hai. E mi interessa quello che tu hai, quel poco. Forse non saprai fare la preghiera del secolo, ma oggi Dio ha scelto te. E nessuno può dire niente. Non importa quello che sai fare o non sai fare. Guardate Gesù nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cos'è che ha detto? Portatemi quello che per voi è insufficiente. Portatemi quello che per voi è insufficiente. E Gesù non aggiunge nulla, ma soltanto lo ringrazia. Guardate, Gesù non deve aggiungere nulla al nostro poco. A Gesù bastano 300 persone. Da 30 o 32.000 che erano all'inizio nell'esercito di Gedeone. E li benedice così com'è. Gesù ti vede. Ti vede come guardava il pane e i pesci e ti dice, tu sei sufficiente. No, Dio, ma io non ce l'ho. Tu sei sufficiente. No, Dio, non ce l'ho. E ti mangia, perché basta, non ti vuole fare parlare più. Cioè, a volte, guarda, mamma mia, basta lamentarti. Ti ho detto che sei sufficiente. Mamma mia. A volte che pazienza deve avere Dio con noi. Osservate, per un mondo che non vede, tu non sarai mai abbastanza. Ma attraverso gli occhi di Dio Padre, tu sarai sempre abbastanza e sufficiente, sempre, sempre. Quando lui ti vede è poco, non c'ho forza, non c'ho competenze, non c'ho questo, agli occhi del Padre tu sarai sempre, sempre abbastanza. Mi fa impazzire il verso in 1 Corinzi 2 che dice ciò che occhio non ha visto e orecchio non ha udito e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono queste le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello L'unzione ci fa vedere quello che gli altri non vedono. L'unzione ci fa udire quello che gli altri non riescono a sentire. L'unzione ti fa fare quelle cose che non sono state rivelate se non agli unti. Ok? Solo attraverso lo Spirito. Quindi comprendete che noi abbiamo bisogno di vivere qui sulla terra attraverso quest'unzione. Gioele 3:10. C'è questo verso che dice: fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Qua, il profeta stava facendo una chiamata alla guerra. Sta dicendo: con quello che usate per lavorare, con i vostri strumenti da campo, fabbricate spade. E il pastore Steve aveva predicato e aveva detto: ora dica il debole sono, che la traduzione reale nella radice originaria è guerriero. E ora il debole dica: sono un guerriero. Dio ti dice: io userò quello che non serve più, io userò quello che gli altri butteranno per farla diventare un'arma. Io userò te che non ti volevano e volevano abortirti per farti diventare un'arma in questa generazione. Io userò una persona che ha sofferto di depressione, di ansia, di attacchi di panico per farla diventare coraggio puro nella sua generazione. Io userò una persona che è stata bloccata dalla tristezza per farla di essere gioia pura nella sua generazione. A volte pensiamo che più qualcuno ha un talento e più è unto. A volte ci facciamo ingannare da questo. Guarda, mamma mia, che non sappiamo definirlo. Sento qualcosa. Io l'ho sentito un sacco di volte. Senti qualcosa. Cosa? L'unzione la saprei sempre definire. Sempre. Bene. Quando tu non sai definire qualcosa e ti confonde, allora vuol dire che è solo imitazione di qualcosa che è fake. Perché quando è unzione, tu forse non la saprai controllare, ma la saprai riconoscere. Sempre. Quando sei tu a controllare qualcosa, allora dipende da te. Quando invece no, è quella cosa che ti controlla, allora è lo Spirito Santo o un demone. Comunque, bisogna dire tutta la verità. Voi lo sapete, io sono onesto e sincero con voi. Va bene? Quando avete bisogno, noi pregheremo per voi, non abbiamo paura di loro. La quarta cosa che Dio farà è onorare la tua obbedienza e non i tuoi doni. Dio non onora i tuoi doni. Dio onora la tua obbedienza. Eliseo gli aveva detto: vai, prendi tutti questi vasi e continua a versarli. Vai dai tuoi vicini. Ha chiesto una roba comunque che non era così usuale, va bene? E che cosa ha fatto la vedova? Ha ubbidito. E fino a quando loro versavano, l'olio usciva. Che roba impressionante, ragazzi. Cioè, pazzesco. L'olio fluisce sempre. Ora, noi conosciamo la storia, ma immaginate questa storia. È impressionante. Dio non dà olio in base alla grandezza del dono che uno ha. Dio misura prima la tua obbedienza e poi versa l'olio in base a questa. Non importa quanto tu sei talentuoso, non importa quello che tu sai fare, Dio sta cercando persone ubbidienti. Ragazzi, la chiave dell'unzione è l'ubbidienza. La chiave per vincere è l'ubbidienza che produce unzione. Questo è quello, è importante che questo rimane in voi. Com'è il tuo livello di ubbidienza? Parziale, occasionale, difficoltosa, totale, a giorni alterni, preferibilmente nel weekend. Ad eccezione di qualche mercoledì. Non vi meravigliate se poi le persone più ubbidienti finiscono per essere le persone più unte. Non vi lamentate, perché Dio sta cercando non talenti. Ragazzi, noi siamo qui e curiamo gli youth da più di 15 anni, ok? c'è Falcao. Ragazzi, avete visto Falcao? C'è con noi Falcao. Un applauso a uno dei ragazzi che era con noi nella leadership tanti anni fa. E lui insieme a tanti altri, ci sono i supervisori stasera e vi ungeremo con loro. Sapete quante persone talentuose sono passate sotto le nostre braccia, sotto i ponti, sotto le macchine, sotto tutto, ok? Ma non è il talento che Dio sta cercando, non è quello. C'è un olio per te per fare quello che Dio ha pensato, ma c'è un se. Tu non puoi camminare nell'unzione di Dio mentre fai le cose a modo tuo. Non puoi, ok? Non puoi. Dio non ti ungerà per fare le cose a modo tuo. L'unico modo è fluire nell'ubbidienza. Immagina che Dio venga da te. Dio stasera viene da te. Viene da me. E mi dice. Ehi, punto. Dimmi Dio. Chi sei? Padre, figlio? Sono padre. Oh, ciao padre. C'è qualcosa che voglio fare sulla terra. C'ho una missione da affidare. Voglio che venga fatto qualcosa che è così umanamente impossibile che richiede un'abilitazione divina dal cielo. Oh, eccomi Dio, usami per realizzare questa missione sovrannaturale che è impossibile per gli umani e che ha bisogno di una capacitazione, di un'abilitazione che richiede qualcosa che venga dal cielo. Giuseppe, non posso usarti per farlo. Quando mi chiama Giuseppe è un problema. In che senso non puoi usarmi per farlo? Perché Dio? Perché ho bisogno che venga fatta in un modo davvero particolare. Io ho bisogno che venga fatta a modo mio. E tu hai la tendenza a fare le cose che ti chiedo a modo tuo, come piacciono a te. Mi dispiace, ma non posso fidarmi di te per questa cosa. Io non vorrei mai vivere un'esperienza del genere. Io non vorrei mai che Dio mi rispondesse in questo modo qua. Tante volte ho fatto le cose a modo mio, ragazzi. Questa è una preghiera tratta da una storia vera. Ci sono state tante volte in cui le missioni sono passate, ok? Come tante missioni sono arrivate nella mia vita perché altri hanno risposto in questo modo. E poi alla fine mi sono fermato e ho detto, ok, faccio a modo tuo. È importante ubbidire. Siamo arrivati alla quinta cosa. La quinta cosa che Dio farà è insegnarti che la pienezza di Dio richiede separazione. Guardate cosa dice. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e versa dell'olio in tutti i vasi. Ok? Chiudi la porta dietro di te e versa l'olio in tutti i vasi. Vi ricordate in quale altro verso nella Bibbia c'è scritto di chiudere la porta? E lì Dio ti parla nel segreto. Dove? Per le cose importanti serve riservatezza. Le cose, permettetemi, superficiali, banali, o che tutti possono sapere, li potete mettere sui social. Ma ci sono delle cose importanti, profonde, straordinarie, incredibili per la nostra vita, che hanno bisogno di una porta chiusa. E voglio dirti questo, sapete dove si sono chiusi per vivere il miracolo? Sapete dove si sono chiusi perché l'olio potesse moltiplicarsi? In casa. Voglio dirti questo, l'unzione cresce in casa, non online. L'unzione cresce dentro la casa, non online. Non è l'unzione di un predicatore online che ti cambia la vita, è l'unzione che tu prendi in casa tua. Ci sono persone che ci sono venute a trovare, altri che sono nuovi. L'unzione cresce nella vostra chiesa, l'unzione cresce dove avete radici. E se tu non hai radici, ti invito a mettere radici, perché è quello che fa crescere l'unzione. Altrimenti l'unzione, se non hai un posto in cui chiuderti, sei orfano. E Dio nell'unzione ti vuole dare paternità e vuole farti sentire figlio, perché è questo che fa l'unzione. L'unzione cresce in casa e non online. E stiamo andando alla conclusione. Va bene, mi date altri 10 minuti? Grazie. Sesta cosa. Sono 15, siamo quasi arrivati. No, 7, abbiamo finito. La sesta cosa che Dio farà è mostrarti come le tue relazioni possono influenzare la tua unzione. Molti vogliono essere unti ma non sanno tenersi un amico. Guardate il profeta che cosa gli ha detto. Vai da tutti i tuoi vicini e prendi tutti i vasi che loro ti possono dare. Immagina questa vedova che aveva litigato con tutto il condominio. La fine. Ok? Immagina questa signora che non aveva delle buone relazioni. Chi è che gli dava i vasi? Chi è che gli poteva dare i contenitori per riversare l'unzione? Fate attenzione, ragazzi, perché molti non riescono a fluire nell'unzione perché hanno degli amici che fanno da freno, perché hanno delle relazioni che sono un freno. Per muoverti nell'unzione devi avere degli amici che sono unti o come te o più di te. Sempre, ok? Ah, ma quindi devo selezionare? Ovvio! E certo! Ma cos'è ci rimane male? E tu ci rimani secco, perché senza olio non vai da nessuna parte. Devi scegliere di che secchezza di vita vuoi vivere. Va bene? Scegli! Lo diciamo un sacco di volte. Si dice, noi siamo la media delle 5 persone. Pensa alle 5 persone che sono a fianco a te. Qualcuno dice, sono tutte sceme, bravo. Capito? 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 Diglielo a tua mamma che non è colpa tua. Digli, mamma, non è colpa mia se sono scemo. Comunque, andiamo avanti. Selezionate le persone che sono attorno alla vostra vita perché influenzeranno quello che Dio potrà darti. E ultima cosa, e ora pregheremo insieme. La settima cosa che Dio farà è mostrarti che il problema non è mai nell'olio, ma nei vasi. Il problema non è mai nell'olio, il problema è nei vasi. Non è l'olio che è finito. Baby, sono i vasi che sono finiti. Sono i vasi che sono finiti. L'olio non aveva un problema. Guardate il profeta, non si è agitato, ok? Non si è agitato. Oddio, mi raccomando, non sprecare una goccia d'olio. No, gli ha detto, vai a prendere tutti i vasi vuoti che ti possono dare. E per dare tutti quei vasi, cos'è che hanno dovuto fare? Hanno dovuto svuotare quei vasi, perché c'era altra roba, ma hanno pensato che era molto più importante tenere quell'unzione che li avrebbe tenuti in vita. Ci sono delle cose che sono dentro i nostri vasi che ci stanno facendo morire e stiamo sprecando l'olio di Dio perché stiamo tenendo in noi morte anziché svuotarci da quello che non ci serve e riempirci di quell'olio che farà vivere noi e non solo. Noi e non solo. Dimmi se vuoi scivola come l'olio sul palco. Osservatemi. Fra un po' preghiamo per voi. Ho quasi terminato, è vero. Mentre noi diciamo, non ho unzione, Dio dal cielo dice, non ho vasi. Chi ha ragione? Chi ha ragione? Non è l'unzione, sono i vasi. Quante persone nell'alto solaio, in Atti 2, quando è stato versato lo Spirito Santo, negli Atti degli Apostoli, quante persone c'erano nell'alto solaio? 100? 100? Ragazzi, la leggete la Bibbia? Vi salto addosso. Leggete la Bibbia quest'anno. Sono, vedete i sacrifici che stanno facendo il Levitico? Leggete la Bibbia, è importante. È importante leggere la Bibbia. 120 persone c'erano nell'alto solaio. Gesù aveva detto, ragazzi, è finito, massimo 120 ci entrano qua. Gesù aveva detto massimo 120? No. Gesù non aveva detto massimo 120, perché tu definirai la grandezza del miracolo che Dio vorrà fare nella tua vita. Il tuo miracolo è piccolo perché lo spazio che stai dando a Dio è piccolo, ok? Dio, perché non stai facendo cose grandi nella mia vita? Mi preghi solo per il cibo. Non leggi neanche un proverbio, un salmo al giorno. Non mi sembrava che tu fossi interessato, capito? No, scusami, non è che non voglio fare niente. Uno dei personaggi che amo è Giovanni Battista. Guardate cosa dice Giovanni 5:35. Egli era una lampada ardente e splendente e voi avete voluto rallegrarvi per breve tempo alla sua luce. Immaginate di essere delle lampade che bruciano che risplendono nella vostra scuola, nella vostra università. E quando camminate, la gente è piena di gioia. Tu rallegri il tuo istituto, tu rallegri la tua università. Però attenzione, fammi vedere la lampada. Erano lampade di terracotta, ok? Piccoline, con uno stoppino. Giovanni era la lampada, non era la luce. E per brillare, perché la luce potesse esistere, era necessaria una lampada in cui poter versare dell'olio. Troppi vogliono essere luce, ma non lampada. Troppi vogliono brillare e non contenere. Dio ci ha creato per contenere, non per brillare. Dio sta cercando qualcosa da ungere e riempire con il suo olio, ok? Molti dicono: Dio, ti prego, illumina i miei amici, illumina la mia famiglia. No, no, sei tu la lampada. Sei tu. Dio, ti prego, camminiamo, magari il nostro amico è in classe, sta piangendo oppure è ansioso. Dio, ti prego, fa qualcosa. E Dio è lì che ti dice: ti prego pure tu. Se tu sei lì in quella scuola è perché tu devi fare qualcosa. Attenzione, Dio non sta chiedendo a te di brillare, ma ti sta chiedendo di prestargli la tua vita per far brillare Lui. La luce deve essere Lui. Tu devi essere semplicemente il contenitore. Perché cos'è che fa l'unzione? L'unzione ci aiuta a portare luce nel buio della tua scuola, nel buio della tua università. E lì Salmo 104 dice: l'olio che gli fa risplendere il volto. L'olio dell'unzione fa risplendere il volto. Avete letto che anche Mosè, quando stava alla presenza di Dio, il volto gli brillava, era luminoso. Tanto che ha dovuto mettere un velo. Vi ricordate? Molti di noi mettono un velo per far credere alla gente che sono pieni di unzione, ma la loro vita non produce niente. Hanno soltanto un velo, perché l'unzione produce luce. La migliore pubblicità di Dio in un posto buio è un tè illuminato. Immagina una luce nel buio, che cosa può produrre. Noi pregheremo per voi stasera, perché Dio sta cercando dei vasi vuoti. Sei abbastanza vuoto per farti riempire da Dio stasera? Vuoto di te, perché a volte noi siamo dei palloni gonfiati. Senza offesa, eh? Senza offesa. So che sei una persona umile. Dio non ci può riempire perché siamo pieni di altro, capite? Abbiamo bisogno di contenitori. Per esempio, quando andiamo a fare la spesa, tu hai bisogno delle buste. Le buste sono preziose. Infatti li fanno pagare, infamoni. 10 centesimi a busta. Ovvio. Tu fai i calcoli, no? Vabbè, non so chi fa fare la spesa, però ti chiedono: quante buste vuoi? E tu fai i calcoli per evitare di pagare una busta in più, okay, che poi si rompe. Tu hai bisogno della busta, è fondamentale, quasi più di quello che hai comprato, perché se non è le buste, quello che hai comprato non te lo puoi portare a casa. Immagina, vai al bar, chiedi un cappuccino, te lo lanciano. Tu hai bisogno della tazza, ok? Hai bisogno di un contenitore, hai bisogno di qualcosa che contenga quel caffè, quel tè, quel cioccolato, eccetera, eccetera, eccetera. Immagina di ordinare una pizza. Tu c'hai la pizza. Bussano alla porta. Chi è? È arrivata la pizza. Ma come la pizza? Questa è una pizza. Non la vedi che è una pizza? No, ma questa non è una pizza. Sì, questa è una pizza. Questa è una pizza. Perché? Qual è il punto? Non è semplicemente questa pizza, è la scatola in cui è inserita la pizza. Pensa, alla fine questa scatola tu la butterai. Non ha nessun valore, ok? Non ha molto valore, però ha valore quello che c'è dentro la scatola. Capite? Voi siete la pizza. Voi siete la scatola, ma questa pizza senza la scatola nessuno la riceverà. Comprendete? Dio ha bisogno di un contenitore. Quanti di voi hanno voglia di una pizza? Ascoltatemi, non è la scatola che dà valore al prodotto, è il prodotto che dà valore alla scatola. Quando arriva la pizza, ok, e bussano alla tua porta e dice chi è? Non dicono la scatola, dicono la pizza. E quando arriva la pizza come fai? È una pizza, calma, calma. Perché? Perché la pizza, capito? E tu sei lì, pronto a... E noi iniziamo, apriamo, quando siamo con gli amici. Di chi è? Di chi è? Di chi è? In questo momento, ok, nel cielo ci sono un sacco di pizze che Dio vuole consegnare. Un sacco di unzioni diverse. E gli angeli stanno dicendo, di chi è? Quelle di Tainà. Di chi è? Quelle di Manuela. Di chi è? Quelle di Federico, Francesco e Gersomina. Tutti e tre, sì, perché loro dovranno fare una roba, è incredibile. E di chi è? E Dio sta consegnando l'unzione, ma ha bisogno di contenitori, perché altrimenti voi la pizza non la prenderete. Sì? Volete essere una scatola di pizza? Io voglio essere una scatola di pizze. Non importa se poi mi butteranno, ma io amo far felice la gente. E quando tu mi aprirai e vedrai la tua pizza Paperino e dirai wow, avevo una fame. C'è tanta gente affamata, ma non ci sono scatole per le pizze. Ci sono tante pizze pronte che il cielo vuole sfornare, ma non ci sono scatole per portarli. E quando la gente aprirà quella scatola dirà wow, ovunque, nel tuo ufficio, a scuola, all'università. Ci vergogniamo di cosa? Di qualcosa di straordinario che abbiamo. Veramente vi vergognate di dire ai vostri amici che stanno avendo un sacco di problemi di ansia, di depressione, di attacchi di panico, autolesionismo, pornografia, masturbazione e tantissimi altri. Sì, forse anche noi affrontiamo determinati problemi, ma noi abbiamo lo Spirito Santo. Il punto non è essere perfetti, il punto è con chi stai affrontando i tuoi problemi. E noi abbiamo la responsabilità di dire ai nostri amici con chi stiamo affrontando i nostri problemi. Chi vuole un'altra pizza? Non credete fino a quando non vi fanno vedere l'unzione che le persone hanno dentro. Non credete alle parole, non credete ai profili Instagram, non credete neanche al mio profilo Instagram. La mia vita è molto meglio e molto peggio del mio profilo Instagram, fidatevi. Dovete aprire la scatola, dovete osservare e poi potete mangiare.